minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, anziani, tossicodipendenti, minori,
anziani, senza fissa
carcerati. Dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nello spazio che ogni giovedì dedichiamo alle tematiche sociali e dell'ambiente. In regia Eva Rorman e Maria Serena Tullio, alla console Vittorio Rossi. I temi di oggi sono un libro dedicato al mondo carcerario femminile e la sicurezza stradale. Nello spazio 3 minuti per la vita ci occuperemo di una campagna contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Ma prima le consuete piccole buone notizie. Recuperata giorni fa al largo della Sinara, Sardegna, una tartaruga marina Caretta Caretta, rimasta impigliata in una rete da pesca. È il terzo esemplare salvato in poco tempo e trasferito al centro recupero tartarughe marine della Sinara. Sabato 3 febbraio alle ore 10.30 nella sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, il maestro Georges Petre, alla guida dell'orchestra e del coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Gabriel Tacchino al pianoforte, aprirà al pubblico la prova generale del concerto per dedicarla ad Amnesty International. È la seconda volta che l'Accademia collabora con generosità al lavoro di Amnesty in favore dei diritti umani. Il ricavato dei biglietti da 20, 15 e 10 euro andrà a finanziare le attività di Amnesty. Il programma prevede la suite sinfonica da Porgy and Bess e il concerto in fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin, i 3 nocturne per coro e orchestra di Claude Debussy e la valse, poema coreografico di Maurice Ravel. Il 33% delle donne recluse in Italia sono detenute per reati legati alle sostanze stupefacenti. Sono molto giovani e sono una percentuale più degli uomini detenuti per gli stessi reati. Le donne detenute per traffico di stupefacenti sono quasi tutte straniere, le tossicodipendenti in maggioranza italiane. Il 22% ha commesso reati contro il patrimonio. Si tratta di donne relativamente giovani che hanno cercato o di raggiungere un'autonomia economica lontano dalla famiglia o devono sobbarcarsi l'onere dei figli piccoli senza un compagno e senza il sostegno dei servizi sociali. Inoltre il 12% ha commesso reati contro le persone e questa è una percentuale bassa rispetto a quella degli uomini rinchiusi per gli stessi reati. Il 50% delle detenute ha figli con cui hanno spezzato una relazione e molte di loro, in particolare le donne rom, hanno bambini sotto i 3 anni che vivono con loro la detenzione. Oggi ci occupiamo di un libro che racconta i sentimenti e le emozioni, i disagi e i sogni di donne che si trovano in carcere. Il titolo del libro è Le detenute e l'autrice Stella Magni, cancelliere presso la Procura della Repubblica di Taranto. Magni, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Benvenuta.
Grazie.
Dunque, Le detenute, Avagliano Editore. Parliamo di alcuni degli aspetti della vita carceraria messi in risalto dal suo libro. Iniziamo dall'amore vissuto in carcere.
Sì, io ho cercato di raccontare in qualche modo il sentimento, parliamo di detenzione al femminile in questo caso, il sentimento di amore in senso davvero ampio che si trovano a vivere delle donne che ristrette anche per lunghi anni nella stessa cella, nello stesso carcere. Parlare di amore al femminile per le detenute non significa collegare appunto questo sentimento a un discorso prettamente fisico. L'amore si manifesta tra queste donne anche con il bisogno di un abbraccio, di una carezza, cioè il bisogno di condividere la sofferenza, come lei accennava prima, per i figli
che vivono con loro la detenzione.
Oppure per i figli che vivono con loro la detenzione, perché ci sono i bambini fino a 3 anni che insomma, se la mamma lo decide, possono stare in carcere con lei. Ed è un aspetto assolutamente scioccante. Mi è capitato di incontrare delle detenute nel carcere della Giudecca e, come lei ha detto, sono soprattutto le detenute straniere, le zingare rom, che decidono di trattenere con sé i propri bambini. ed è qualcosa che è difficile spiegare a parole, perché vedere questi bambini, no, tra, non dico tra quattro mura, perché loro hanno la possibilità nel corso della giornata di stare nella sezione, nel nido, come loro lo chiamano, con le celle aperte. Però immagini il momento in cui alle 8 di sera o alle 10 di sera queste celle si chiudono e questi bambini non possono più uscire fino al giorno dopo.
Quindi non dormono con le loro mamme?
Dormono con le loro mamme, perché ad esempio io parlo della Giudecca, perché quello è... quel carcere ho visitato, ci sono delle celle con due letti, due detenute con i propri bambini.
Quindi è già diverso che questi bambini vivano in un altro posto totalmente? Cioè è meglio i bambini che vivono con la propria mamma dentro il carcere, oppure affidati ad assistenti sociali per 3 anni fuori dal carcere?
Ascolta, guarda, diventa difficile, le immagini dei bambini che nascono, perché donne che partoriscono, avviene anche questo, che partoriscono in carcere, che conosceranno fino ai 3 anni, gli anni fondamentali per
solo quell'ambiente.
È soltanto quell'ambiente, e quindi non, con l'aiuto, e questa è una cosa che mi preme sottolineare, conosceranno qualcosa al di fuori con l'aiuto delle volontarie, perché è fondamentale la presenza del volontariato, sia religioso che laico, nelle carceri, e questo soprattutto con i bambini, perché ci sono poi delle signore che hanno modo di portare fuori questi bambini per una passeggiata, per portarli all'asilo, per far conoscere qualcosa che sia diverso dalle mura di un carcere. Però la scelta, le detenute straniere molto spesso scelgono di tenere con sé i bambini e non affidarli ad altre strutture, perché temono, hanno il terrore di perderli poi questi bambini.
Come descrive lo shock di una donna all'arrivo in carcere il primo giorno?
Il primo giorno io l'ho immaginato, perché non me lo sono fatto raccontare dalle signore che ho incontrato, ma sono donne che improvvisamente sono state strappate, molto spesso, non parliamo di modi bruschi, ma strappate in un senso proprio, cioè uno strappo emotivo e psicologico totale dalla famiglia, dai figli, dagli affetti, da un matrimonio che quasi certamente andrà in crisi. E dall'idea poi di fare il genitore assolutamente solo per lettera, quindi il primo giorno è uno shock totale, con queste chiavi che fanno rumore, questa porta che si chiude alle spalle e queste chiavi che girano, sono scene che la maggior parte di noi forse ha visto nei film, ha cercato solo di immaginare, ma sono momenti che lasciano il segno per tutta una vita.
C'è un diverso approccio fra gli uomini e le donne per quel che riguarda il lavoro dentro il carcere?
Sì, io ritengo di sì, da quello che sono riuscita in qualche modo a comprendere, ecco, trattando l'argomento, leggendo, parlando con alcune di loro. L'uomo molto spesso si avvicina all'attività, molto spesso, non è chiaro, non in generale, si avvicina all'attività lavorativa quasi esclusivamente per far passare il tempo della lunga detenzione. E le donne invece quasi sempre si avvicinano a un'attività lavorativa con un progetto di vita, cioè con la volontà di impegnare quegli anni in qualcosa che poi potrà servire una volta fuori.
Quindi l'uomo pensa alla giornata, la donna pensa a un futuro, a un
ecco,
domani.
Generalizzando si potrebbe dire, anche se comunque vedo che gli interventi degli assistenti sociali, del volontariato stesso, delle istituzioni stanno tendendo, insomma, a formare proprio queste persone anche da questo punto di vista, a far comprendere quanto possa essere necessario ad esempio l'istruzione. Ci sono molte carceri che consentono la possibilità di studiare, addirittura se non sbaglio a Torino si può arrivare anche a laurearsi, i corsi di laurea sono presenti. Quindi è qualcosa, si sta cercando di fare parecchio su questo aspetto. Ecco.
Ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando con Stella Magni, l'autrice del libro Le Detenute. Magni, la tragedia della malattia, dell'AIDS, vissuta in carcere, in un carcere femminile.
Guardi, questa è una un argomento davvero, davvero delicato, perché lei comprende bene, le AIDS sono delle, la maggior parte sono delle ragazze tossicodipendenti, quindi già il fatto stesso, già la tossicodipendenza è una malattia, e pensare di poter tenere per lunghi anni una persona ammalata tra quattro mura diventa davvero difficile. Ci sono leggi, ci sono tante situazioni che però difficilmente poi vengono applicate per consentire a queste persone di non entrare, di non espiare la pena in carcere. Il problema della sanità carceraria è un problema assolutamente delicato. Se non sbaglio, proprio in questi giorni stavo leggendo che verranno, credo per una diminuzione di fondi, verranno licenziati parecchi medici proprio delle carceri italiane.
Quindi aggravando la situazione.
Aggravando ancora di più questa situazione, senza contare alla promiscuità che si viene a creare, quindi alla diffusione poi alla fine della malattia stessa.
Alla fine del libro, fra le sue note, il ringraziamento a due persone che le hanno fatto conoscere Apriti, lettera per il programma pastorale Comunicare di Carlo Maria Martini. Perché? Che cosa ne ha tratto?
Guardi, è stata una lettura fondamentale, perché è qualcosa che ho riportato proprio nelle pagine del libro. Quando si parla di comunicare, non ti puoi, c'era l'esempio appunto di Gesù che cercava di comunicare con al sordo, al muto, semplicemente con un contatto fisico, cioè con toccandogli, mettendo la mano in bocca, toccandogli la lingua, toccando l'orecchio per l'udito. E sono parole che mi hanno riportato in una dimensione particolare. Non si può aiutare questa gente senza il contatto, senza la contaminazione, ho usato questo termine, con il mondo esterno. E quindi questo mi ha riportato all'importanza del volontariato. In alcuni casi appunto religioso, perché nelle carceri italiane sono presenti ad esempio alla Giudecca le suore, così come tanti preti, tanti frati, tanti sacerdoti sono fondamentali ad esempio nel carcere di San Vittore o in tanti altri. Questo bisogno di aprirsi, no? Di confrontarsi con l'altro, perché alla fine secondo me bisogna avvicinarsi al mondo carcere con lo spirito, con la volontà di capire, non di giustificare, perché se lamentiamo, ecco, se parliamo invece di giustificare questo tipo di vite, ecco, diventa difficile portare avanti qualsiasi progetto di rieducazione.
Quindi la comprensione.
La comprensione, sì.
Salutiamo Stella Magni in libreria, il suo libro Le Detenute, Avagliano Editori, il prezzo è di 13 euro. Magni, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie e buon lavoro a tutti voi.
Ha avuto luogo ieri presso la Camera dei Deputati un incontro promosso dal neocostituito Osservatorio Tecnico Istituzionale per l'Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione della Regione Lazio. L'attenzione è sui giovani e su come sia importante fornire un'educazione stradale nelle scuole come materia nell'ambito dell'educazione civica. Cristina Di Fino ha realizzato alcune interviste durante questo incontro. Ascoltiamo Luca Pasquale, portavoce di Monsignor Luigi Moretti, vice gerente di Roma.
Mi può spiegare il collegamento tra la Chiesa e l'educazione stradale?
Allora, il collegamento riguarda un po' tutta l'educazione in generale, soprattutto al rispetto della propria vita e al rispetto della vita altrui. Sulla strada occorre avere il rispetto della propria vita. E purtroppo tante volte vediamo persone che non pensano nemmeno che potrebbero morire adottando determinati comportamenti sulla strada, ma le vediamo andare tranquillamente come se fossero inviolabili, invincibili. Nello stesso tempo è necessaria anche la tutela della vita degli altri, cioè si è responsabili di quello che si fa anche nei confronti delle persone che si portano sul proprio veicolo e delle persone che si incontrano lungo la strada, siano essi su altre macchine oppure a piedi. E la Chiesa guarda la tutela della vita sotto tutti quanti gli aspetti, in tutti quanti gli ambienti, e uno degli ambienti in cui la vita oggi è minacciata è proprio la strada.
Cosa sta facendo la Chiesa in tutta l'Europa per l'educazione stradale?
Ci sono situazioni molto diverse da paese a paese. In Italia è stato chiesto alla Chiesa di occuparsi dell'educazione stradale, facendolo un po' in diversi modi. Un aspetto che è stato sottolineato ultimamente è stato quello del, durante le liturgie domenicali, quello di pregare per le vittime della strada, per i loro familiari, e anche quello di adottare adeguati sistemi di guida e di comportamento sulla strada. E questo non è soltanto un aspetto spirituale di invocazione a Dio per queste persone che sono nella sofferenza, ma diventa anche domenica dopo domenica, in cui questo si fa, una pedagogia, un'educazione proprio dei fedeli a questa sensibilità.
Era Luca Pasquale, portavoce di Monsignor Luigi Moretti, vicegerente di Roma. Ma qual è la situazione incidenti stradali? Cristina Di Fino lo ha chiesto a Giuseppe Nardi, responsabile dell'unità operativa San Camillo Forlanini di Roma. A seguire l'intervista a Franco Taggi, direttore del reparto Ambiente e Traumi dell'Istituto Superiore della Sanità. Ascoltiamo.
Incidenti stradali sono, in Lazio e a Roma, la più importante causa di morte nella popolazione giovane. Non solo causano morti, ma causano purtroppo un enorme numero di invalidi permanenti. Molto spesso, persone molto spesso giovani, che poi continueranno la loro vita con una sequela di problemi gravissimi che affliggeranno e segneranno per sempre la loro esistenza, così come quella della famiglia. In termini numerici, ogni anno in Lazio ci sono 600 persone che muoiono, sono persone giovani, l'età più rappresentativa è quella che va dai 25 ai 29 anni, e accanto a questo ci sono diverse migliaia di feriti che poi portano avanti lesioni che rimangono assolutamente permanenti. Diciamo quello che a noi che lavoriamo in questo settore fa rabbia è che molte di queste vite potrebbero essere salvate, molte di queste invalidità potrebbero essere se non altro limitate, se esistessero dei meccanismi meglio organizzati di soccorso. È giusto parlare di prevenzione. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di modificare il comportamento delle persone per ridurre il numero di incidenti e quindi ridurre le lesioni. Ma una volta che il ferito c'è stato, bisogna che con le risorse che abbiamo, con gli ospedali che abbiamo, riusciamo a ridurre la mortalità e ridurre il numero degli invalidi. Lo possiamo fare. Quello che sappiamo in Italia è che il 40% dei morti può essere evitato, e può essere evitato portando il ferito grave nell'ospedale giusto, un ospedale dotato di tutte le strutture che può davvero fare qualcosa per lui.
Quali sono i dati più preoccupanti del nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità?
Ce ne sono diversi che preoccupano, altri che confortano. Direi che come conforto è questa presa di coscienza, ma anche di azione da parte dei politici e delle istituzioni nel considerare in maniera molto decisa questo problema e dando a questo priorità per la salute dei giovani. E diciamo che questa attenzione è salita da tempo molto molto in alto, visto che parliamo su Radio Vaticana. Vorrei ringraziare come tantissimi il Santo Padre per l'attenzione che ha posto più volte su questo problema e su quella che è, io credo, dovere di ognuno di noi, la difesa della propria vita in tutti i modi, usando quelli più ragionevoli. Cose viceversa che destano molta preoccupazione vanno da quelle più semplici ad altre che in qualche modo hanno a che fare con dei comportamenti che creano problemi anche in altri settori. Cose più semplici, l'uso delle cinture di sicurezza e del casco. Noi sappiamo che insieme a queste anche i seggiolini riducono di metà la probabilità di morire, ma soprattutto direi la probabilità di rimanere invalidi gravi. Purtroppo questa grande possibilità non viene sfruttata, ci sono molte regioni dove l'uso è molto molto basso e quindi noi già possiamo prevedere quanti morti e invalidi in più ci saranno. Un altro aspetto veramente drammatico perché, ripeto, non ha solo a che fare con la sicurezza stradale, ma anche con la sicurezza in generale, è l'uso di alcol e sostanze in connessione con la guida. Adesso noi sappiamo che l'uso di alcol e sostanze di per sé può creare tutta una serie di problemi. L'ubriachezza è nota dai tempi antichi, cito a memoria Diogene Laerzio, Pitagora diceva che un ubriaco che commette una colpa dovrebbe essere punito con una pena doppia. Quindi queste alterazioni del comportamento sono ben note. Nella guida sono molto molto profonde perché perturbano il cognitivo e la sua funzionalità. Insieme all'alcol, purtroppo, che viene usato sia da giovani che da meno giovani, nel caso dei giovani ci sono anche le sostanze d'abuso.
Erano Giuseppe Nardi, responsabile dell'unità operativa San Camillo Forlanini di Roma, e Franco Taggi, direttore del reparto ambiente e traumi dell'Istituto Superiore della Sanità, a margine dell'incontro svoltosi ieri presso la Camera dei Deputati sull'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio. Le interviste sono state realizzate da Cristina Di Fino. Parte oggi la campagna Rompere il silenzio, promossa da Parent Project Onlus, l'associazione di genitori di persone affette da distrofia muscolare Duchenne e Becker. Ne parliamo fra qualche istante con Filippo Buccella, presidente dell'associazione.
3 minuti per la vita.
Buccella, benvenuto.
Grazie, buongiorno anche a voi.
Prima di parlare della campagna, cos'è la distrofia muscolare di Duchenne e Becker?
È una malattia genetica, è la più comune tra le distrofie muscolari, che sono in generale delle malattie rare, quindi è una delle più comuni malattie tra le malattie rare. È una malattia che oggi come oggi mette a rischio la vita di circa 5.000 ragazzi in Italia, i nostri figli, e per la quale noi stiamo cercando da 10 anni una terapia e crediamo di essere arrivati vicini al nostro scopo.
Quante persone ne sono affette in Italia?
Noi riteniamo che siano circa 5.000.
Qual è lo scopo della campagna Rompere il silenzio?
Noi vorremmo che se ne parlasse di più, perché purtroppo intorno a queste malattie c'è ancora troppa poca conoscenza. Molto spesso i medici non conoscono le ultime innovazioni che permettono di affrontare i molteplici problemi generati da questa malattia, e le famiglie stesse vivono questa situazione come una situazione di colpa, di sofferenza. È una malattia che viene trasmessa dalle madri ai figli maschi, quindi ovviamente a volte c'è un senso di colpa da parte delle madri che si ritengono responsabili. Questo genera delle instabilità anche nella famiglia, quindi nelle distrofie muscolari di Duchenne molto spesso il paziente nei primi anni è proprio la famiglia, e quindi noi cerchiamo di fare il possibile per rompere questo vuoto di silenzio che si genera intorno a questa situazione, intorno alla scoperta di questa malattia, e cerchiamo di fare in modo che le famiglie riacquistino una progettualità per la loro vita futura, riacquistando anche una serenità di vita per loro e per i loro figli.
Cosa propone questa campagna? Come concretamente verranno raccolti i fondi?
E sarà possibile ottenere i fondi per la sperimentazione sull'uomo che noi stiamo inseguendo inviando un SMS al 48584, e questo ci permetterà di ottenere 1 euro per ogni SMS inviato e di raggiungere appunto il nostro scopo, che è quello di riuscire a finanziare questo progetto tramite un approccio terapeutico basato sull'exon skipping per provare una sperimentazione sull'uomo che dovrebbe risultare vittoriosa. Questa è una cosa che noi ci auguriamo.
Per informazioni dove ci si può rivolgere?
Abbiamo un numero verde che si occupa principalmente di dare sostegno alle famiglie, ma è anche una fonte di informazione per i medici, per i professionisti generalmente coinvolti, i terapisti, ma anche per le scuole che hanno dei ragazzi con problemi di distrofia muscolare e quindi magari vogliono sapere come assisterli al meglio. È un numero gratuito che può essere chiamato da tutta Italia e il numero è 800 943 333.
Allora, per aiutare la raccolta fondi a favore del Parent Project Onlus, un SMS dal 1 al 28 febbraio al 48584. Per informazioni il numero verde 800 94 33 33. Grazie a Filippo Buccella, presidente della Parent Project Onlus. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Ed è il momento di salutarci. L'appuntamento del giovedì con il sociale e l'ambiente termina qui. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.